Prima pagina.
Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Venerdì 17 ottobre 2014. Buongiorno. Sulle prime pagine dei giornali italiani rifluisce l'acqua delle alluvioni che sta già scemando, per fortuna, da parte importante delle campagne delle città italiane flagellate negli ultimi tempi. Praticamente non ci sono più titoli. La guerra d'Iraq sembra un po' più lontana, viene sostituita da quella che qualche giornale chiama la guerra totale fra Stato centrale e regioni, per le conseguenze della manovra di stabilità che è stata varata nelle ultime ore. E il mondo continua a stare sullo sfondo, sovrastato dalle questioni grandi e piccole che riguardano la vita del nostro paese. Eppure, si affacciano, si aprono delle finestre che ci portano lontano. C'è quella spaziale sulla prima pagina della Stampa di oggi, che racconta come le Hawaii si organizzano qualcosa che somiglia a una colonia su Marte. La NASA simula la vita sul pianeta rosso con 3 coppie di volontari isolate per 8 mesi in un vulcano. Il servizio di Semprini, la grande foto nella prima pagina del giornale diretto da Mario Calabresi. C'è il vertice ASEM di Milano che ci porta in casa tanta parte del mondo, il vertice euroasiatico che al suo interno ha solo due nomi, Cina e Russia, grandi potenze che tornano sulla scena e si fanno sentire. Repubblica si concentra soprattutto sulla parte russa, gas e Ucraina, la sfida di Putin, basta con i ricatti di Obama. Sullo stesso tasto insiste ancora La Stampa: gas, Putin gela l'Europa, ci sono rischi per le forniture. Poi lo vedremo ancora sulle pagine del Sole 24 Ore, questo tema come tornerà, lo vedremo più avanti nel corso della lettura delle prime pagine. C'è il mondo anche per quella parte di mondo che ci viene in casa non per vertici ma per disperazione. Dalla prima pagina del Mattino: immigrazione, tutti si tirano indietro, la missione Frontex è decisa da 27 paesi e sostenuta solo da 8, lo racconta Antonio Manzo. E anche sulla prima pagina di Avvenire: Mare Nostrum addio, con Triton, che è il nome della missione Frontex che sta prendendo il via, meno salvataggi, sottolinea Avvenire. E Manzo sulla prima pagina, Antonio Manzo sulla prima pagina del Mattino scrive così: ma l'Europa dov'è di fronte alla crisi umanitaria dell'immigrazione? Crisi senza precedenti nella storia del Mediterraneo. È davvero Europa solidale, capace di andare oltre il quotidiano dibattito sul destino di monete e bilanci nazionali, quella che mette in campo solo 8 dei 28 stati membri dell'Unione per l'operazione Triton di Frontex, con il compito di pattugliare le frontiere del Mediterraneo? Chiude Mare Nostrum, che è costata all'Italia 9 milioni e mezzo di euro al mese. Apre Triton con un budget che oscillerebbe intorno ai 3 milioni. Oscillerebbe perché i fondi stanziati sono molto meno e le disponibilità sono, come abbiamo visto, molto piccole. Torneremo a guardare al mondo con notizie che ritroveremo più avanti. Vediamo la guerra di casa nostra, quella, secondo il titolo del Tempo di questa mattina, guerra totale tra Premier e Regioni a seguito dei tagli previsti dalla manovra per il 2015. La vediamo anche sulla prima pagina di Repubblica: Regione in rivolta, Renzi le attacca, tagliate gli sprechi. Qual è il leitmotiv di queste titolazioni e di questi rendiconti? Il fatto che i tagli provocheranno, secondo la protesta di tanti governatori, la riduzione dei servizi ai cittadini. In un paese che va impoverendosi, questo è un rischio, questo è il tema di fondo. Dall'altra parte c'è anche il problema degli sprechi che continuano, e anche questo è un rischio e un lusso che non possiamo più permetterci. Dovremmo trovare la mediazione tra queste due esigenze. Cosa vuol dire servizi che non funzionano? Prendiamo una piega della vicenda italiana che riguarda la vita concreta di tante persone. La prendo dalla prima pagina del Giornale stamattina, la rubrica Cucù di Marcello Veneziani. Avete mai provato a viaggiare nelle ore di punta su un treno locale, a volte spiritosamente definito regionale veloce, che collega una grande o media città con la provincia? Se non lo avete fatto, non provateci. È un viaggio in India con la gente che trabocca dei finestrini, o un viaggio nel tempo, una specie di tradotta bellica, vagone piombato, trasporto bestie. La densità di viventi a metro cubo è spaventosa, se respirano o sudano è letale. Il Frecciarossa va a 300 all'ora, la Feccianera va a 300 al vagone, i cellulari squittenti li trasformano in carrozze squillo, e quando fa freddo non funziona il calorifero, quando fa caldo non funziona l'aria fredda, mai il contrario. Il problema è serio, riguarda milioni di italiani, ma diventa assurdo se pensate che sugli stessi binari volano leggere le frecce, suscitando invidia di classe. La società viene così divisa in tre caste. I nobili viaggiano comodi sulle costose frecce, gli ignobili friggono stipati nei locali e i nobili sfigati, dopo aver goduto al top, passano al pop per la destinazione finale e perdono tutto il tempo guadagnato con le frecce nelle coincidenze locali. Ma io domando, scrive ancora Marcello Veneziani, anziché inventarsi compagnie che fanno concorrenza alle frecce infestando i binari con la guerra italo-italiana della velocità, perché non appaltare le linee locali a privati che le trasformino in decenti metro interurbani per i pendolari e in treni graziosi con percorsi attraenti per i turisti? Perché, conclude il corsivista del Giornale, non distinguere fra tratta ferroviaria e tratta degli schiavi? Questo il commento, uno spaccato di Vita Italiana per la penna di Marcello Veneziani, ma una breve divagazione, che poi divagazione non è nell'Italia di oggi. Dalla prima pagina di Repubblica, a proposito di dimensioni ferroviarie della nostra vita, la storia raccontata da Fabio Tonacci, un giudice che ha deciso che la casa di una homeless è la stazione di Trastevere a Roma, e quindi la stazione deve aprire anche di notte. Perché questo è accaduto? È accaduto perché nel momento in cui, a seguito di una rissa, questa donna, Laura, il 19 maggio scorso, viene portata davanti al tribunale, e succede un piccolo fatto che il giornalista di Repubblica definisce di ordinaria burocrazia. Grazie a un atto ufficiale compilato con surreale zelo, una senza tetto è obbligata a dormire nel lato davanti alla biglietteria, e le ferrovie dello Stato non possono più chiudere gli ingressi di notte, perché dalle 21 di sera alle 7 di mattina quella è la casa di Laura. Cosa è accaduto? Che il 24 settembre i carabinieri del comando di Porta Portese si presentano dalla donna per notificarle l'atto che le era stato indirizzato dal magistrato ed eleggere un domicilio dove essere reperibile ogni notte. Androne della stazione, dichiara Laura. Ora chissà qual era il tono con cui l'ha detto, forse era il più serio che aveva, perché la sua casa in fondo è davvero lì, attorno a lei, quel cumulo di coperte, stracci, cartoni e via dicendo, i resti vari di una vita vissuta per terra in ogni senso. Comunque il militare che deve raccogliere la dichiarazione non si scompone e scrive esattamente Androne della stazione di Trastevere sul verbale, firma dell'interessata, firma del verbalizzante, timbro. Per questo pezzo di carta, probabilmente non ancora arrivato al magistrato, forse finito in fondo alla pila di altri pezzi di carta sulla sua scrivania, le ferrovie dello Stato non possono più chiudere lo scalo, come hanno deciso di fare dal 6 ottobre, da mezzanotte alle 4 del mattino, proprio per motivi di sicurezza. Girano personaggi strani, c'è un po' di spaccio, meglio spegnere tutto per qualche ora. Questa è l'Italia. anche questa l'Italia. È uno degli aspetti, non quelli più esaltanti del nostro paese. Ma torniamo alla manovra e vediamo che cosa ci riserva. Dalla prima pagina di Avvenire, scontro sui tagli tra Renzi e le regioni, e poi qui si comincia a sottolineare una cosa che ritroveremo su altre pagine, sorpresa mare, ne abbiamo parlato anche ieri nel filo diretto, tasse più alte per fondi pensione, salgono al 20%, e TFR in busta paga, ci torneremo sopra. Il Messaggero, tagli, scontro Renzi-Regioni, e qui poi ci si concentra su un altro punto, indagando tra le misure, IVA, il maxi aumento, c'è un maxi aumento in arrivo che scatterà dal 2016, e è una questione che è stata messa in marcia già dal governo precedente, con la manovra dell'anno passato, e ora si formalizza e si precisa l'iter che si svilupperà. Non c'è ancora la quantificazione di questo aumento dell'IVA e delle accise, ma potrebbe essere, scrive Carlo Cifoni, e Andrea Bassi scrivono sul Messaggero, fino a 2 punti in più. Vedremo, questa è un'altra incognita. Il Mattino, manovra, la rivolta delle regioni. Il Manifesto fa un titolo dei suoi, giocando con un'immagine, di Santa Regione, governatori in rivolta contro la manovra, tagli per 4 miliardi, dovremo aumentare le imposte, dopo la protesta di Chiamparino l'attacco di Zingaretti a Renzi, è facile abbassare le tasse con i soldi degli altri, CGIL e FIOM rilanciano la manifestazione il 25 ottobre, questa finanziaria non crea lavoro, e Alfonso Gianni commenta un disegno politico fragile, ma chiaro, polemico il Manifesto. Il Giornale interpreta alla sua maniera la cosa. Renzi chiude le regioni come un segnale appunto di archiviazione di una stagione nel nostro paese. Il Giornale accompagna anche con due approfondimenti, due valutazioni, la manovra, il qualche dubbio espresso da Francesco Forte, l'economista che si concentra sulla mancanza di un rilancio del ceto medio e sugli sprechi che restano, mentre Nicola Porro parla di un buon inizio, non è ideologica, questa manovra, secondo il commentatore del Giornale, restituisce un po' di mal tolto. Come vedete il Giornale continua, come avevamo già notato ieri, in una linea di non critica rispetto ad altri quotidiani, li vedremo più avanti. Intanto c'è la lettura molto politica che fa Europa, il quotidiano vicino al PD, diretto da Stefano Menichini. Manovra con scontro, il PD riformista fa tutto in casa, le regioni contestano duramente le misure imposte dal governo, Chiamparino minaccia le dimissioni, ma il Premier non molla, basta pretese, facciano i tagli. Francesco Losardo ne scrive sulla prima pagina di Europa. Perché si parla di uno scontro tutto in casa? Perché molti dei governatori protagonisti della querella con Palazzo Chigi e con il Ministero dell'Economia sono esponenti dello stesso partito di Matteo Renzi, da Chiamparino, il presidente della conferenza delle regioni, fino a Zingaretti, il presidente del Lazio, che ha trovato alcune delle battute più salaci nel duello verbale e non solo con il presidente del Consiglio. Dicevo dei titoli critici. I titoli critici sono certamente quelli che troviamo sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, la rivolta contro Renzi, tra virgolette, una delle frasi che sono echeggiate nelle ultime ore, facile tagliare le tasse con i soldi dei cittadini, questo è il grande titolo sulla prima pagina del quotidiano diretto da Antonio Padellaro, sconto sull'IRAP e 80 euro caricati su regioni e comuni per 8 miliardi, in arrivo la scure su sanità, scuole e trasporti, Zingaretti, il governatore del Lazio, è come invitare a cena qualcuno e fare bella figura senza pagare il conto, Chiamparino, così ci mettono fuori dallo Stato, il Premier li provoca, pensate agli sprechi. Come vedete, insomma, nei confronti di Renzi la linea del fatto è molto chiara, però il fatto si concentra anche su un altro punto, quello che abbiamo già visto anche sulla prima pagina di Avvenire, TFR e fondi pensione. E lo fa con un, non solo parlando di tagli di manovra amara, ma di rapina. TFR e fondi di pensione, altra rapina, aliquote raddoppiate o quasi su rendimenti di liquidazione e previdenza integrativa. Gli esperti così colpiscono il risparmio dei lavoratori. Questo è il fatto. Libero a sua volta fa il contropelo alla manovra di Renzi. Sanità, pensioni, spread, ecco dove casca l'asino. Questo è il titolo sulla prima pagina del quotidiano diretto da Maurizio Belpietro. È una legge di instabilità, si sostiene. Su 36 miliardi, 11 e mezzo sono a debito, gli altri vengono presi dalle tasche dei contribuenti. Regioni in rivolta, costrette ad aumentare le tasse e i mercati reagiscono male. Qui si carica sulla manovra italiana, che pure era stata, come dire, quasi preventivamente approvata da alcune importanti agenzie di rating, la responsabilità della tempesta in corso. E questo è quello che scrive il direttore di Libero, Belpietro, nel suo editoriale di prima pagina. Gli approfondimenti sono una raffica di stilettate a Renzi. Quando ci si rimette col TFR in busta paga, Franco Becchi, si è stangate le pensioni dei professionisti, Antonio Castro. Ora anche i renziani si ribellano, Matteo, Elisa, Calessi. Questo è il fuoco di fila sulla prima pagina di Libero. Si raffredda la titolazione e il ragionamento sulla manovra sulla prima pagina della stampa. Tagli regioni contro Renzi. Scontro sui 4 miliardi in meno peseranno su sanità e trasporti. Si dà conto, come vedete, di tutto, compresa l'espressione molto forte che è arrivata dai governatori, così è un massacro, rischiamo di aumentare le tasse, e anche la replica di Palazzo Chigi, riducano gli sprechi. Presto comunque si dà conto del fatto che ci sarà presto un vertice e accanto all'altolà di Matteo alle regioni, deciso come si conviene alle 5 della sera dal Presidente del Consiglio, viene però già messo un altro elemento, che è questo chiamparino che è raccontato da altri giornali, l'abbiamo visto anche sulla prima pagina del Fatto come pronto a dimettersi, e chiamparino media, scrive il giornale di Torino, che guarda da vicino alle mosse del Presidente della Regione Piemonte. Interessante anche questa diversità di toni e di lettura del ruolo di uno stesso personaggio politico. Sulla prima pagina della stampa torna la firma di Luca Ricolfi, che avevamo già letto l'altro giorno mentre si precisava la manovra che stava per essere varata, il doppio azzardo del Premier. Sempre sulla stampa, ci fermiamo un momento per un punto. Ieri avevamo letto dal Sole 24 Ore quello che si intuiva sarebbe accaduto sul TFR in busta paga. Paolo Baroni si concentra sulla questione e a pagina 5, con finestra in prima pagina, da alcuni elementi di valutazione importanti. Anticipo del TFR salato per i redditi sopra i 28.000 euro. Oltre quella soglia, il carico fiscale cresce di 300 euro. Quali sono i conti? Intanto, secondo la Fondazione dei Consulenti del Lavoro, sino a un reddito lordo annuo di 15.000 euro, al lavoratore farsi anticipare il TFR non costerà un euro in più, ma dai 15.000 euro a salire l'aggravio sarà progressivamente crescente. Sino al tetto di 28.650 euro si parla però di appena 50 euro in più all'anno, ma oltre quella soglia, per effetto dell'aliquota del 38%, il peso delle tasse da pagare in più diventa importante nell'ordine dei 300 euro. Chi ha un reddito di circa 20.000 euro l'anno, il TFR netto sarebbe pari, per chi ha un reddito da circa 20.000 euro all'anno, il TFR netto sarebbe pari a 1.008 euro, 84 euro al mese, a fronte di 1.058 di TFR netto accantonato in azienda, e via dicendo. L'altra cosa che sottolinea Paolo Baroni sulla stampa di oggi, che in più bisogna mettere in conto che se si smette di conferire il TFR ai fondi integrativi, si perde anche il contributo del datore di lavoro pari all'1,8% della retribuzione stessa. Sul fronte dei fondi pensione integrativi, l'articolista della Stampa torna sul punto, ne avevamo parlato anche ieri, dell'aumento dal 12,5% al 20% dell'aliquota che viene applicata, una mossa che ha fatto indispettire le casse previdenziali. Pensate che quella dei commercialisti ha già minacciato di smobilizzare tutto il suo portafoglio di titoli pubblici italiani, pari a 800 milioni, se il governo non farà dietro fronte. Anche qui ne vedremo delle belle nei prossimi giorni durante il cammino parlamentare della manovra, se il buongiorno si vede dal mattino. Un'ultima nota da sottolineare a chiusura del pezzo di Baroni sulla Stampa: si è detto che questo eventuale ingresso del TFR in busta paga sarà volontario. Ecco, bisogna tenere presente il fatto che lo smobilizzo del TFR, e quindi il suo trasferimento in busta paga, sarà irrevocabile una volta richiesto sino a tutto il 2018 e riguarderà sia la quota destinata al TFR che quella investita nei fondi integrativi. Ecco, sono specificazioni importanti. I giornali comunque si concentrano a spiegare i dettagli della manovra. Diversi lo fanno in maniera distesa e ampia, ad esempio il Corriere della Sera fa il titolo più freddo di tutti sulla manovra da questo punto di vista, spiegando: manovra chi ci guadagna, dagli 80 euro al TFR, i conti per famiglie e imprese, dove salgono le tasse, una panoramica che si sviluppa per diverse pagine, intanto, e poi la questione dello scontro politico fra Renzi e le regioni è solo una parte della titolazione, quella meno evidente, perché il titolo è più centrato su questo punto. Il Corriere della Sera però porta anche oggi in pagina quello che definisce lo sfogo di Cottarelli, un'intervista a Carlo Cottarelli, già incaricato come commissario alla Spending Review, che è tornato a lavorare al Fondo Monetario Internazionale. Beppe Severgnini intervista questo cremonese con una faccia americana, oppure un americano con l'accento cremonese, come lo definisce la firma del Corriere della Sera. Carlo Cottarelli, classe 1954, dall'88 a Washington presso il Fondo Monetario Internazionale, nel 2008 diventa direttore del Dipartimento Affari Fiscali. Nel 2013 è stato chiamato in Italia da Enrico Letta per rivedere leggi, tagliare la spesa pubblica. Commissario per la Spending Review, incarico di 3 anni. Nel passato e Cottarelli torna al Fondo Monetario come direttore esecutivo per l'Italia. Fra l'altro vediamo alcune delle risposte, delle domande e delle risposte di questa intervista. Chiede Severgnini: le piace questa legge di stabilità? E Cottarelli risponde: è una legge molto coraggiosa, non so se io avrei avuto questo coraggio, va certamente nella direzione giusta, anche se non conosco ancora tutti i dettagli. Penso che l'Italia abbia bisogno di questo e non di un'ulteriore stretta fiscale. E poi si concentra sul problema dei tagli. I tagli a carico di ministeri, regioni ed enti locali, il tecnico Cottarelli come li definisce? Lineari o no? Non sono lineari. Anche quando abbiamo chiesto a tutti i ministeri la stessa cosa, ridurre la spesa del 3%, ognuno poi si è fatto la propria spending review interna. Più avanti si chiede ancora: nel suo lavoro ha trovato differenze fra Letta e Renzi? Dal punto di vista delle decisioni le cose si sono accelerate con Renzi, questo è un fatto positivo. La mia interazione con Letta era forse più profonda e analitica. In generale, chi l'ha aiutata di più? Ho lavorato strettamente con i ministri dell'economia, Saccomanni e Padoan, e quando c'era un intoppo mi rivolgevo a loro. Chi le ha opposto più resistenza? Chiede ancora Severgnini, e Cottarelli risponde: una cosa che mi ha reso molto difficile il lavoro, a parte le difficoltà politiche di fronteggiare certi temi, ma quelle ci stanno, è stato il mondo burocratico romano. Severgnini incalza, un po' vago. Allora, risponde Cottarelli, diciamo che mi riferisco al sistema dei capi di gabinetto, ecco. Si conoscono tutti tra loro, parlano tutti lo stesso linguaggio, e i capi degli uffici legislativi hanno in mano tutto e scrivono leggi lunghissime, ride, difficilmente leggibili. Costituiscono un gruppo omogeneo in cui è difficile entrare, con cui è difficile interagire. Spesso molti documenti non mi venivano dati, non per cattiva intenzione, ma perché non facevo parte della struttura. Dopo una, due, tre settimane venivo a sapere le cose. Questa è stata un'enorme difficoltà. E Severgnini infine gli chiede: la cosa più assurda, quella che racconterà ai suoi nipoti di questa esperienza come commissario alla revisione della spesa? Una è legata alle auto blu, che come sa sono un mio pallino. Quando ho discusso col Ministero della Difesa dell'opportunità che alcuni ufficiali superiori rinunciassero all'auto di servizio, ho scoperto che esiste un regolamento dell'esercito e della marina, ma non dell'aviazione, che impedisce ai militari in divisa di andare in giro con l'ombrello. Non potendosi bagnare, devono prendere l'auto. Ecco, questa cosa mi è sembrata veramente un po' strana. Anche questa è l'Italia. Italia Oggi fa a sua volta un'informazione di servizio analitica, tutta la prima pagina con grande titolo in rosso, ecco la legge di stabilità, tante finestre che cominciano a ragionare sui diversi aspetti, aumentano le aliquote IVA, l'abbiamo visto già anche dalla prima pagina del Messaggero. Riguarderà sia l'aliquota del 22%, sia quella del 10% e i ritocchi alle accise di benzina e gasolio, non belle notizie. Poi c'è la questione del forfè per i lavoratori autonomi, imposta forfettizzata al 15% e doppia possibilità e fini IVA con la facoltà di optare per il regime ordinario, il bonus da 80 euro che diventa per sempre, il costo del personale fuori dall'IRAP, l'anno prossimo eliminato il costo del lavoro dal valore della produzione IRAP, al regime le imprese dovrebbero beneficiare, come abbiamo detto più volte in questi giorni, di una riduzione della pressione per circa 6,5 miliardi. È una novità applicabile a tutte le imprese individuali e collettive, professionisti e produttori agricoli. Restano esclusi gli enti non commerciali che esercitano esclusivamente attività istituzionali e amministrazioni pubbliche. Poi il TFR in busta paga, ne abbiamo parlato già, il modello unico al capolinea. Questo è un altro aspetto non molto sottolineato finora. Nel 2016 tornerà al passato, la dichiarazione IVA non potrà più essere unificata con quella dei redditi e IRAP, ma dovrà viaggiare obbligatoriamente in forma autonoma e dovrà essere presentata entro il mese di febbraio. Insomma, ce ne sono di novità e anche Italia Oggi ne fa una rassegna completa. Il Sole 24 Ore, vi dicevo, vi accennavo prima parlando anche del vertice ASEM, fa da conto ovviamente come gli altri quotidiani dello scontro fra regioni e governo. Le regioni all'attacco, manovra insostenibile, la risposta di Renzi, riducete gli sprechi. Ci sono una serie di calcoli a partire da quelli sull'effetto sul cosiddetto cuneo fiscale delle manovre decise, si sottolinea anche qui perché per il TFR in busta paga l'aliquota IRPEF sarà quella ordinaria, completando l'informazione che era stata data ieri e precisandola. Per i ministeri, il pubblico impiego si sottolinea un giro di vite da oltre 6 miliardi. Quindi vedete che i tagli sono distribuiti fra regioni e Stato centrale in una misura non marginale. Ecco. C'è un'intervista a Padoan realizzata dal vice direttore Forquet, che parte dalla prima: Padoan, la manovra per crescere, la risposta ai mercati, la UE capirà, le regioni aumenteranno le tasse, responsabilità loro, dice il ministro dell'economia e delle finanze. Però il titolo più forte della prima pagina del Sole 24 Ore è dedicato all'altra tempesta, quella sui mercati, l'ottava seduta in calo per le borse europee, torna la tensione sugli spread, BTP Bund oltre i 200 punti, poi si assesta a 176, il flop dell'asta dei bonus, cioè dei titoli di Stato spagnoli, e Marco Nado ragiona sui listini drogati di liquidità. C'è poi un ragionamento che è importante, che aiuta a capire quello che sta accadendo, e anche, come dire, relativizza in un certo senso l'importanza che pure c'è delle misure che vengono assunte dai singoli paesi, nel caso specifico nostro della manovra fatta in Italia, perché porta in evidenza un dato che non può essere sottovalutato: fondi USA in ritirata dalle borse europee. Per questo la tempesta sui listini viene definita dal Sole 24 Ore una tempesta annunciata. Le turbulenze sui mercati finanziari alimentano il deflusso di capitali dall'Europa. Da mesi grossi investitori statunitensi stanno rivedendo le loro posizioni. Nel terzo trimestre i fondi azionari europei hanno registrato riscatti per oltre 22 miliardi di dollari e anche i principali hedge fund riorientano le strategie. Sappiamo, sono fondi che cambiano anche repentinamente per certi versi i loro interessi, le loro strategie, con conseguenze molto forti sulle economie interessate dai loro giochi speculativi. Ne abbiamo un'ulteriore conferma in questa fase. Sulla prima pagina del Sole 24 Ore c'è anche il vertice ASEM, come avevo accennato prima. Abbiamo notato che sulla pagina di Repubblica, come quella della Stampa, ma anche su quella di Avvenire, dove si parla del gas russo come di incognita sulla ripresa, ci si concentra di più sugli aspetti russi di questo vertice, questo grande paese che è euroasiatico e quello protagonista naturale di un vertice fra il vecchio continente e il continente più grande di tutti. E sulla prima pagina del Sole si prende invece l'aspetto cinese, in particolare con una sottolineatura non banale che colpirà, credo, anche la fantasia di tanti. La Cina apre sulla tutela dei brevetti. Come sapete, una delle cose che si dicono sempre, a torto o a ragione, è che i cinesi sono molto bravi a copiare le cose degli altri. Ecco, all'interno del vertice ASEM c'è anche questa faccenda, racconta il Sole 24 Ore: dobbiamo tutelare i diritti di proprietà intellettuale, solo così possiamo portare avanti la collaborazione con il vostro paese. Questa è la missione che ha fatto il premier cinese Li Keqiang intervenendo alla quinta edizione del China Italia Innovation Forum a Milano. Il vertice, come vi dicevo, si è aperto, c'è anche questo elemento, c'è la questioni economiche e questioni di pace o di guerra, diciamo così. Il Sole 24 Ore ne dà conto così: Napolitano, obiettivi comuni, crescita, pace e lotta al terrore. E il giornale lo fa alla sua maniera: ISIS, Ebola e gas a Milano, il vertice per cercare di salvare il mondo. Vedete che su questo punto si concentrano diverse attenzioni, e questo ci riporta ad alzare lo sguardo, però, come vi dicevo, sulle prime pagine dei giornali c'è poco di quello che accade al di fuori dell'Italia e dell'Europa. Andiamo sulla pagina dell'Osservatore, la prima pagina dell'Osservatore Romano, il quotidiano vaticano, che ci informa sulla guerra nel vicino Oriente condotta dallo Stato Islamico, dai miliziani del cosiddetto califfo. L'IS guadagna terreno in Iraq, questo è il titolo grande a centropagina dell'Osservatore. Amaro bilancio dell'inviato speciale statunitense in vicino Oriente. Sappiamo poi che le notizie di cronaca ci dicono che a Kobane comunque stanno perdendo terreno in questo momento i miliziani. Vedremo gli sviluppi. Un'altra cosa importante sulla prima pagina dell'Osservatore Romano è l'attenzione riservata ai dati diffusi in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione. La crisi di cui nessuno parla, questo è il titolo: 200 milioni di bambini malnutriti nel mondo. La questione della fame e anche sulla prima pagina di Avvenire, perché ieri è stata presentata questa iniziativa di solidarietà a Palazzo Chigi, Fame Zero, hanno partecipato il sottosegretario Lotti e il presidente di Caritas Internazionale, il cardinale Rodriguez Maradiaga, un'app per combattere gli sprechi alimentari, anche gli strumenti della comunicazione contemporanea che scendono in campo, speriamo che servano. Lo scandalo della fame continua a essere uno scandalo insopportabile. Oggi, fra l'altro, è anche la giornata dell'alimentazione, la giornata storica di contrasto alla miseria. Pochi se lo ricordano, ma vale la pena di ricordarlo invece. Sulla prima pagina dell'Osservatore Romano c'è una notizia, non è la più grande, però è ben presente: confermata la condanna a morte per Asia Bibi. E questa è l'apertura di Avvenire, che conduce una lunghissima campagna sulla vicenda di questa donna condannata a morte in Pakistan soltanto per la sua fede. Blasfema è la corte, Asia Bibi va uccisa, questo è il titolo di Avvenire. Un processo farsa conferma la pena di morte. I giudici di Lahore hanno respinto il ricorso dei legali della madre cattolica in cella da 1944 giorni. L'ultima parola è affidata al Tribunale Supremo. Ne scrive Stefano Vecchia sulla prima pagina di Avvenire, dando conto di quello che è accaduto, un processo che non riusciva a iniziarsi, questo di appello, più volte rinviato da febbraio per mancanza del numero legale dei giudici o per assenza di difensori, fino addirittura alla scomparsa dal calendario dell'udienza. Alla fine si è andati a sentenza, è stato respinto il ricorso della donna cristiana e sono state validate le testimonianze di due accusatrici del religioso islamico che avevano sporto denuncia alla polizia per oltraggio a Maometto nel giugno del 2009. È una storia che va avanti da 5 anni, è commentata da Fulvio Scaglione, quella vita esemplare, Asia, noi e il suo grande paese. Uno scandalo vero sul quale non si riesce a mettere gli occhi, speriamo che per lei ci possa essere un'iniziativa sul tipo di quella che ha salvato la vita di Meriam, la donna sudanese che era stata condannata a morte per apostasia nelle scorse settimane. La guerra a Ebola scompare quasi dalle prime pagine del giornale, dei giornali, e oggi non ci sono stati motivi di allarme europeo e quindi la notizia non torna in grande evidenza, anche se dalla prima pagina a venire prende una sottolineatura: secondo l'OMS il rischio di contagio è più basso di quanto si creda. Una notizia che trova spazio ovviamente sulle pagine italiane ci riporta a vicende che hanno furoreggiato negli ultimi anni, in particolare il cosiddetto caso Ruby, perché sono uscite le motivazioni della sentenza di assoluzione di Berlusconi. Ne dà conto sulla sua prima pagina Cronache del Garantista, il giornale diretto da Sansonetti. Ruby, le motivazioni dell'assoluzione di Berlusconi: ha molto peccato ma non ha fatto reato, questo è il titolo scelto da Il Garantista. Ne scrive Tiziano Maiolo: Silvio Berlusconi non ha commesso reati ma peccati, non ha minacciato i poliziotti di Milano, non ha mai saputo che Karima El Magrub era minorenne, per questo è stato assolto, ma si è attorniato di ragazze disinibite che esibivano i propri attributi femminili, che facevano mercimonio del proprio corpo, quindi erano prostitute. Berlusconi ha peccato perché si è intrattenuto con loro, ha dato loro soldi e regali, le ha aiutate quando avevano bisogno, ragazze mantenute e trasformate da un tribunale in prostitute. Questo scrive Il Garantista. Il Fatto racconta in tutt'altra maniera la vicenda e lo fa con un titolo piccolo nel quale non viene neanche nominato Berlusconi, ma con un articolo lungo a firma di Marco Travaglio. Avevamo ragione noi. Il 18 luglio, quando la seconda corte d'appello di Milano assolse B, Berlusconi, nel processo Ruby, perché la concussione non sussiste e la prostituzione minorile non costituisce reato, la disinformazia all'italiana diede il meglio di sé, scrive Travaglio, raccontando che dunque la procura si era inventata decine di prostitute, minorenni e non, nelle varie dimore del premier e si era sognata le sue telefonate notturne del vertice internazionale di Parigi per buttare giù dal letto il capo di gabinetto della questura, Pietro Ostuni, e far rilasciare la minorenne fermata per furto, Karima El Maghroub, spacciata per nipote di Mubarak, nelle mani di Nicole Michetti e della collega Michele Conceição, contro il parere del PM minorile Anna Maria Fiorillo. Nessuno rivendica Travaglio, a parte il fatto dell'avvocato Coppio, so ricordare che il 6 novembre 2012 PD e PDL avevano approvato la legge Severino, detta comicamente anticorruzione, che spacchettava la vecchia concussione in due diversi reati: concussione nel solo caso della costrizione e induzione indebita a dare o promettere utilità nei casi più lievi, proprio mentre ne erano imputati Berlusconi e Penati. Quindi Travaglio riprende la sua polemica e la tesi che sostiene che questa soluzione è figlia di una legge, di quella legge che ha rivisto il reato di corruzione e di concussione e ha creato le premesse per la soluzione ottenuta da Berlusconi. Vediamo un terzo racconto della vicenda. Della prima pagina del Corriere della Sera ne scrivono Luigi Ferrarelle e Giuseppe Guastella: è certo che Karima Rubi El Maghroub aveva assistito e partecipato nella residenza di Arcore ad atti sessuali a pagamento. Non è provato invece che il padrone di casa Silvio Berlusconi sapesse che la ragazza era minorenne, né è provato che l'allora premier, quando telefonò alla questura di Milano per far rilasciare la giovane marocchina, minacciò o intimidì i funzionari di polizia. Lo si legge nelle motivazioni della sentenza con cui il 18 luglio la Corte d'Appello di Milano ha assolto l'ex cavaliere, che era stato condannato in primo grado a 7 anni. Il titolo del Corriere della Sera suona così: Berlusconi assolto, ecco perché, e il giudice del caso Rubi si dimette. Ecco, su questo punto si dà conto di questo: nella storia della magistratura italiana è un gesto senza precedenti. Subito dopo aver firmato le 330 pagine con le motivazioni della sentenza d'appello del processo Berlusconi-Rubi, il presidente di quel collegio d'appello, Enrico Tranfa, si è dimesso. Un addio alla toga in dissenso con l'assoluzione dell'ex cavaliere presa a maggioranza con il sì dei suoi due colleghi Locurto e Puccinelli. Dopo 39 anni di lavoro ha deciso di andare in pensione 15 mesi prima del previsto. Questo per completare il quadro dell'informazione su questa vicenda che ha condizionato molto la politica e la vita del paese negli ultimi anni. Oggi mi fermo un attimo per sottolinearvi che sono in edicola diversi settimanali. Abbiamo visto ieri Panorama e Famiglia Cristiana, oggi va in edicola L'Espresso, con una copertina dedicata a Matteo Renzi, Promesse da Matteo, suona così il sommario del settimanale. Renzi ha preso 1000 impegni col paese, un effetto annuncio che ha dilatato il suo consenso, ma a cui spesso non sono seguiti i fatti. Radiografia dei pochi patti rispettati e delle molte parole al vento. Questo è L'Espresso di questa settimana. Gli allegati del Corriere della Sera, di Repubblica, rispettivamente 7 e il venerdì, vanno in edicola con due grandi facce in primo piano: quella di Maurizio Cattelan sull'inserto del Corriere della Sera 7, provoco dunque sono, Cattelan si confessa e applica le sue idee all'Italia, non serve una scossa, occorre un terremoto, e l'esempio l'ha dato Papa Ratzinger, il racconto di Francesca Pini, mentre il venerdì di Repubblica titola così, con questa faccia un po' così, avete già capito di chi parliamo, è Paolo Conte, raccontato da Enrico De Aglio, dopo 4 anni torna con un album, Snob, intervista un provinciale di Genio nella sua casa di Asti, parlando di musica, colleghi, poeti e donna, 77 anni, racconta Sono felice e ci spiega perché. L'internazionale, il settimanale che raccoglie ogni settimana il meglio, così rivendica, dei giornali di tutto il mondo, si concentra invece sullo Stato delle Unioni, quindi un dossier sulla questione delle unioni, soprattutto per gli omosessuali, e delle violenze contro i gay, che secondo questo rapporto sono in aumento. Un'ultima battuta, si sta per chiudere il sinodo sulla famiglia convocato in Vaticano, ne continua a scrivere diffusamente il Foglio, doppio titolo: nel sesso degli angeli bellezza, se le danno di santa ragione i padri sinodali, il racconto di Giuliano Ferrara firmato l'Elefantino, e poi un altro articolo: la controffensiva degli ortodossi, agitazione in aula, le commissioni smontano il testo di Forte, continua la sua interpretazione. Sulla prima pagina Avvenire la stessa vicenda raccontata in modo diverso da Mimmo Muoli: i circoli minori mettono in luce il bello della famiglia. Questa è l'informazione bellezza. Ci fermiamo qui con la rassegna stampa, dopo la pubblicità ci ritroviamo per il filo diretto. Eccoci al filo diretto, pronto?
Buongiorno direttore, buongiorno. Mi chiamo Paolo, le telefono da Ferrara, da questa bella vista che ho sulla cattedrale che lei conosce bene.
Splendida città, una delle capitali di questa nostra penisola.
Sì, io ho un privilegio di vedermi tutte le mattine dall'altezza delle mie finestre alte queste colonnine sul fianco sud del Duomo, ed è uno spettacolo. E rifletto anche ascoltando prima pagina e apprezzando il suo commento, però ancora prima dell'inizio del filo diretto veniva passato l'annuncio che oggi in radio passano gli scrittori per la tutela della buona lingua italiana, la giornata dell'italiano. Mi stacco un po' dalle miserie, se vuole, della cronaca quotidiana, della politica quotidiana, perché l'italiano è una lingua di tale rilevanza che non ha bisogno di commenti, questa mia frase, però viene bistrattata da tutti coloro che adottano un termine anglosassone, americano, inglese, per tradurre dei termini che sono italianissimi. Cioè il nostro Presidente del Consiglio, che ha tante virtù, usa il selfie anziché autoscatto, e tutti autoscatto, va bene. Io ho dovuto riprendere, avendo avuto un percorso universitario, un collega che continuava a dire ITER. No, gli ho fatto notare, ITER è un termine latino, quindi non è ITER. I francesi, che saranno sciovinisti, hanno un'abitudine. C'è una commissione presso il Ministero dell'Agricoltura, e il mio concittadino Franceschini dovrebbe imparare qualcosa da questi, che ogni anno esamina, traduce e divulga un testo a cui tutti sono invitati ad attenersi. Tanto per farle un esempio, noi usiamo AIDS, abbiamo questa sigla che fa riferimento ad un'improbabile memoria di termini americani, acquisite, eccetera, quando i francesi usano SIDA, Syndrome Immunitaire Déficitaire Acquisé. Beh, SIDA in italiano vuol dire sindrome immunodeficitaria acquisita, perché non si usa questo in modo corretto. E cosa viene fatto dai nostri, primi cittadini che fanno i loro selfie? Questa è la riflessione, direttore, grazie.
Molto, molto interessante, è una questione che continua a riproporsi. Sappiamo che le lingue sono vive e che maturano anche per la contaminazione con altri idiomi, però è vero che c'è un tesoro che va preservato, e riscoprire la ricchezza della nostra lingua, che fra l'altro ha tante sfumature possibili attraverso termini che a volte vengono dimenticati e lasciati deperire, mentre invece sarebbero preziosi nel tempo che viviamo, è un vero sciupio, un atto degli sprechi nel nostro paese. La giornata di oggi, che vedrà su Radio 3 per tutta la giornata interventi sul tema della difesa della lingua italiana, un'iniziativa assunta in particolare dal programma La Lingua Batte in collaborazione col MIUR e con l'Accademia della Crusca e l'ASLI, l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana, è un'iniziativa benemerita. Il tema quest'anno, come sapete, è la punteggiatura. Sulle pagine di Avvenire oggi ne abbiamo parlato diffusamente nell'inserto culturale, il nostro inserto del venerdì, Agora 7, già nella copertina del nostro inserto. Spero che lo facciano anche altri sostenendo questa bella iniziativa di Radio 3. Pronto.
Pronto, sono Antonio da Lecce.
Buongiorno signor Antonio.
Buongiorno, volevo solo intervenire per portare la mia testimonianza nello scontro Renzi-Regioni. Io sono stato il dipendente regionale della Regione Puglia sin dall'inizio dell'avvento della Regione, dal 72, e mi sono pensionato nel 2002 come funzionario direttivo, i cosiddetti quadri, e quindi posso dire che in questi 30 anni appunto sono stato testimone dell'allegra e spensierata gestione regionale. Sì. E quindi gli sprechi per cui Renzi dice i soldi trovateli lì, e quindi gli do pienamente ragione. Ovviamente io non avrei prove testimoniali per questa cosa, però le posso assicurare. Io ho preso sempre le distanze da questo andazzo, e questo mi è costato in termini di carriera e di emarginazione professionale. È tutto qui.
Signor Antonio, grazie anche della sua testimonianza. Sappiamo che le cose non sono in una sola maniera. Certamente le regioni sono strutture preziose, fanno parte dell'ossatura della nostra Repubblica, ma sono anche dei centri di potere, sono anche dei centri di spesa, e questo, come abbiamo verificato più volte in questi anni, è la premessa non inevitabile, ma purtroppo regolarmente confermata nella nostra vicenda nazionale, di storture e utilizzi inadeguati di una macchina che pure, ripeto, è preziosa e non va liquidata. Cioè, io mi auguro, per intenderci, che il titolo di stamattina che ho letto, quello del giornale Renzi chiude le regioni, sia un modo di dire. C'è da rimettere in sesto la macchina e ottimizzarla, come si dice, farla funzionare come si deve. La sua testimonianza è preziosa, io mi auguro che le persone come lei non siano poche, nel senso, non per l'emarginazione, che, come lei ha sottolineato, che hanno subito nella loro carriera, ma per la capacità di cambiare dal di dentro questo sistema. Fermiamoci qui per il momento. Pronto?
Pronto, buongiorno dottor Tarquinio.
Buongiorno a lei.
Mi chiamo Mariano, telefono dalla provincia di Settimo Milanese. Cambio totalmente argomento, nel senso che parlo di Ebola.
Sì.
Lei stesso ha detto che oggi sui giornali c'è ben poco di Ebola.
Sì,
e sostanzialmente negli ultimi tempi notiamo come di questa cosa si parli soprattutto quando riguarda o minaccia di riguardare noi paesi occidentali. È da mesi che Ebola in Africa è estesa e ammazza e uccide, e ne parliamo soprattutto quando minaccia noi. Tra l'altro il segretario dell'ONU ha dichiarato che è una situazione di emergenza, il presidente Obama pure, eccetera, eccetera, ma oltre a questo si rimane un po' lì, diciamo, ecco. Quello che io volevo anche segnalare e chiedere un parere, un intervento, è questo. Ho letto qualche giorno fa sul Corriere della Sera un'intervista a Gino Strada,
sì,
il fondatore di Emergency. Io sono volontario di Emergency, ma parlo assolutamente a titolo personale, preciso. Gino Strada denunciava in questa intervista il fatto che lui sta andando giù, è andato in Sierra Leone, dove c'è un ospedale dal 2000 e dove è aperto da un mese circa un centro per il trattamento di Ebola e anche per l'isolamento, per limitare gli effetti del contagio. Tra un mese circa, un mese e mezzo, gli verrà consegnato un'altra struttura sempre per il trattamento di Ebola, perché lì sostanzialmente le strutture statali sono collassate e quindi ci sono Medici Senza Frontiere e Emergency, e non so se c'è qualcun altro, che combattono contro questa epidemia.
Grazie a Dio ce ne sono tanti, diversi, in prima linea. Medici di diverse organizzazioni, strutture dei missionari, le ONG sono sul campo, nessuno si è tirato indietro di quelli che abitualmente stanno in prima linea. Questo è il dato più bello, più confortante, non abbastanza sottolineato, però continui pure, ecco, questa è una cosa che ci tenevo a dire. Ecco. Signor Mariano.
Quello che volevo dire soprattutto è questo. Gino Strada denunciava il fatto che, dato che prossimamente verrà aperto questo nuovo centro, ci vorrà del personale sanitario. Emergency ha già, secondo quanto lui ha dichiarato, i nominativi di chi è disposto ad andare là, e sicuramente non è facile trovare gente disposta a fare questo lavoro. Se la si trova bisogna poterla utilizzare rapidamente. Purtroppo l'invio di queste persone attualmente è soggetto a dei visti burocratici, a delle procedure che limitano la rapidità dell'intervento, impediscono la rapidità dell'intervento sostanzialmente. Per cui è necessario che sia il Ministero degli Esteri per quanto riguarda la cooperazione internazionale, sia il Ministero della Salute per la disponibilità del personale che lavora in strutture pubbliche, si mettono d'accordo per evitare e superare questi intoppi. Perché
certo, è molto importante la questione, ecco, che ha sottolineato. La ringrazio, sì, anche per averlo fatto, perché ci si è concentrati un po' troppo soltanto sull'aspetto di quelli che tornano dai tre paesi africani che sono più colpiti dall'epidemia di Ebola, e quindi sul rischio appunto che portino contagio, che portino con sé la malattia, e si ragiona poco sul flusso invece dei volontari, delle persone disposte a impegnare la propria scienza e la propria umanità nel fronteggiare questo dramma che si sta consumando nel continente a noi così vicino. Quindi la ringrazio per la sua sottolineatura e per l'appello, e appoggio questo suo incalzare le istituzioni perché rendano più semplici le pratiche burocratiche da svolgere. Pronto?
Buongiorno. Io dunque, sull'argomento del trattato commerciale transatlantico, vorrei una sua riflessione, non tanto sui singoli punti preoccupanti, tipo il fatto che dovremmo mangiarci le carni americane trattate con ormoni.
Lo vedremo come si chiuderà.
Insomma, è un tentativo degli Stati Uniti che va avanti da anni, e le fortissime pressioni delle compagnie che producono sementi OGM, pressioni talvolta addirittura militari sui paesi più deboli, sono note. Comunque, proprio è preoccupante il fatto che si tenga tutto segreto fino all'ultimo minuto, in modo da metterci evidentemente di fronte al fatto compiuto. Ma a parte questo, la cosa più preoccupante, e vorrei soffiare ovviamente, è il modo in cui dovrebbero essere trattate eventuali controversie, cioè saltando tutti gli organi istituzionali e legittimi dei paesi fino alla Corte Costituzionale, e affidandosi a delle commissioni arbitrali internazionali, le quali per loro natura non sono democratiche, non sono fatte da magistrati di mestiere, ma sono fatte da personaggi generalmente provenienti dal mondo della finanza, dell'economia, eccetera, eccetera, che, come ovvio, sono di parte. Questo lo si vede già nelle piccole commissioni arbitrali che avvengono legalmente nel nostro paese su alcuni temi, tipo ad esempio quello delle rivendicazioni di danni di individui assicurati verso le proprie compagnie, dove la commissione arbitrale quasi sempre dà ragione alla compagnia. Questo esautorare le autorità democratiche, i parlamenti, la Corte Costituzionale, la Corte Suprema, è una cosa che praticamente porta avanti, a mio parere, lo svuotamento della democrazia. Svuotamento che è già in atto, perché noi vediamo che ad esempio abbiamo una onnipotente banca centrale europea, il cui presidente non è mai stato eletto da noi, non ha mai fatto un concorso che abbia stabilito che è davvero l'economista più capace e che ha un potere assoluto di mandare alla rovina un paese intero come la Grecia.
Bene,
allora è perfettamente, finisco subitissimo, sì, così sì, poi l'ascolto molto attentamente. Allora, a questo punto, che significato ha andare a votare periodicamente in una specie di ritualismo, se poi tutte le decisioni che contano vengono affidate a istituzioni di questo tipo?
No, no, beh, ha molto senso andare a votare, perché qualunque cosa venga trattata dagli sherpa, dai tecnici, dagli economisti, dagli specialisti messi in campo dai diversi paesi, qualunque strategia venga attuata, avviata, pianificata dalle lobby che giocano la loro partita in vicende di questa portata, c'è un grado di verifica e di controllo a livello politico parlamentare, di opinione pubblica, che non può essere bypassato, non ancora nelle nostre società. E io mi auguro che questo continui a essere un dato permanente di qualità della nostra democrazia. A me fa piacere che ci sia questa acuta percezione del valore della partita in corso nel trattato transatlantico, questo di cui si sta, lei ha appena finito di ragionare, caro amico. Credo, non do per scontato nulla, so bene quali sono gli interessi in ballo, ma so anche che non c'è appunto nulla di scontato. Ci sono lobby potenti che spingono in una determinata direzione, interessi di sistema corposi, ma ci sono anche realtà importanti nella nostra società, nella nostra economia, nella società e nell'economia europee, che hanno voce e devono continuare ad averla. Credo che anche nel mondo dei mass media possa dare una mano in questa direzione. È una partita seria, non è pregiudicato in nessuna maniera l'esito. Pronto?
Buongiorno dottor Tarquinio, buongiorno, mi chiamo Mario e telefono da Benevento. Io volevo sottoporle una riflessione a proposito di una notizia che è stata data dalla trasmissione precedente da Radio Torremondo. Si riferisce ai bambini i cui genitori sono morti di Ebola in Africa che in questo momento si trovano in grave difficoltà perché vengono espulsi e emarginati dalla loro comunità di appartenenza in quanto presunti untori. Orbene, questi bambini secondo me andrebbero aiutati sul piano internazionale in quanto, essendo stati a contatto con genitori morti di Ebola, si deve vedere, alcuni di loro avranno assunto immunità dalla malattia e quindi in pratica sono una risorsa per la conoscenza e per sconfiggere questa malattia. Bisognerebbe tenerli sotto osservazione, anzi poter da loro trarre indicazioni su come curare questa malattia invece di condannarli a morte. Lei cosa ne pensa?
Beh, io penso che in ogni caso, a prescindere dal fatto che siano una risorsa per i motivi che lei ha ben spiegato, questi bambini abbiano, come è naturale dal mio punto di vista, diritto a un'accoglienza, a un sostegno a prescindere. Ne abbiamo parlato, diversi giornali hanno questa piega della cronaca della vicenda Ebola non l'hanno snobbata, anche perché tocca corde sensibili, grazie a Dio, nella sensibilità per tante persone, dei lettori dei giornali e spettatori della televisione e della radio. Quindi io, se serve questo aspetto a mobilitare un po' di più l'opinione pubblica, sono molto contento che si mettano le attenzioni qui. La sua valutazione sulla quanto sia prezioso la vita di questi bambini che sono scampati al male è un altro, pone la questione su un altro piano, ugualmente interessante, ma dal mio punto di vista non assolutamente determinante. Intanto continuano ad arrivare sms, vi ricordo che gli SMS poi vengono inseriti sul sito di Radio 3. E, a proposito di Ebola, ci sono domande come quella della signora Franca, dice: non capisco come mai non è stato fatto subito un cordone intorno alle città. Purtroppo la disorganizzazione, l'incapacità di cogliere quello che stava accadendo nella sua portata ha congiurato enormemente la diffusione dell'epidemia, purtroppo in questo caso. Quindi lei tocca un punto chiave. Un altro ascoltatore insiste sul fatto, si occupa invece della questione delle regioni per sostenere che ossatura della nostra Repubblica non sono le regioni ma le province, che però sono state immolate, eccetera. Ormai non si può camminare con la testa rivolta all'indietro, siamo in un'altra fase, è inutile illuderci di anch'io penso che i veri territori del nostro paese fossero quelli legati alle province, ma si è fatta la scelta di un regionalismo forte ormai da molti anni, siamo su questa strada, c'è da usare bene lo strumento che abbiamo, non moltiplicare gli strumenti all'infinito, dobbiamo usarlo bene, certamente non è usato bene da tutti. Franco dal Veneto rivendica che però il Veneto con la Lombardia e l'Emilia Romagna, la regione più virtuosa d'Italia, si chiede perché dovremmo fare tagli come in tutte le altre regioni, e segnala in particolare razionalizzazioni già attuate soprattutto nel campo della sanità nella sua regione. Vorrei che fosse così e vorrei avere la certezza che la spesa è tutta limpida e pulita in tutte le regioni. Sappiamo purtroppo dalle inchieste che punteggiano la penisola, non escludono affatto le regioni anche considerate più virtuose come la Lombardia, il Veneto stesso e anche l'Emilia Romagna, che così tranquillo il quadro non è. Credo che ci sia un'opera di pulizia seria da fare e che questa debba continuare. Significa semplicemente non c'è da criminalizzare niente e nessuno, ci sono tante buone pratiche in una parte del nostro sistema di governo regionale, però penso che ci sia, come emerge con chiarezza, anche una bonifica da fare nelle procedure, nel controllo dei canali di spesa, nell'ottimizzazione della capacità di spesa. C'è un lavoro serio e indispensabile e ormai indifferibile. Tanti scrivono sulle parole inglesi nella nostra lingua, che molto spesso sono parole latine ripronunciate in un altro modo, altri fanno apprezzano l'esempio della Francia e della difesa dell'idioma nazionale. Evidentemente è un tema che tocca, sono contento anch'io. Pronto?
Pronto, buongiorno dottore, mi chiamo Florinda.
Guardi, mi chiamo infermiere, ogni volta mi chiamano dottore io...
Ah, va bene,
emoziono.
Poi, sa, direttore io, allora, io ecco. Va bene, signor direttore, mi chiamo Clorinda e sì. Telefono da Sessaurunca, provincia di Caserta.
Sì, signora,
la sua notizia sul Mare Nostrum, per cui le nazioni si ritirano da un'operazione di grande civiltà, secondo me, e mi ha fatto venire sorgere questa domanda. Vorrei sapere la sua opinione su perché i media, la stampa e la scuola principalmente non parlano di quanto l'Occidente deve all'Africa. E sembra, vista da qua, sembra un continente da mantenere, viceversa, è un continente ricchissimo, ma con una natura estrema. Eppure, facendo le mie indagini, i giovani, per esempio, ignorano completamente l'importanza strategica per l'industria elettronica di un minerale come il coltan che viene dall'Africa. Fece un bellissimo servizio la report nel 2008, ma è stato completamente dimenticato. E questa è la domanda che viene da porsi. Come mai da noi c'è questa rimozione? È forse dovuta a quella... un senso di colpa del post-colonialismo o viceversa c'è questa paura per una natura troppo estrema, come dicevo precedentemente? Secondo lei quale può essere dovuto? È un'ignoranza voluta, ecco.
È certamente un'ignoranza, cara signora Clorinda, un'ignoranza grave sulle cause delle migrazioni forzate, come è giusto chiamare i processi che sono in corso. Nessuno si sradica dalle proprie terre per piacere. Una scelta di questo tipo non è uno, se è un piacere, una scelta libera, non è uno sradicamento. Invece le persone che vediamo arrivare, che si fanno carico di viaggi drammatici, in condizioni rischiosissime, sono persone costrette a questo, non sono persone che lo fanno per sport. Quindi questo è il primo punto da cui partire. Lei è partita da Mare Nostrum, a quello che ha significato per questo anno. È stato un grande impegno dell'Italia, che l'Italia ha sorretto totalmente in solitudine, in una maniera encomiabile. Io sono orgoglioso di essere cittadino di questo paese in questo senso. Con l'operazione Mare Nostrum si è capovolto un atteggiamento che era quello di non guardare in faccia a quelli che bussavano alle porte del nostro paese, e non guardare in faccia quindi a persone con storie, come ho detto, di costrizione alla migrazione. Pensate che negli ultimi mesi sono l'80% degli arrivati sono originari del Vicino Oriente, soprattutto della Siria, dell'Iraq, persone che sono arrivate, fra l'altro lo dico con un po' di ammirazione, con più libri che vestiti nelle loro valigie, sradicati dalla propria terra da una guerra terribile. In Africa, nel Corno d'Africa, il movimento migratorio è motivato dalla fame e dalle dittature, penso in particolare a quella eritrea. So che si risentono i rappresentanti di questo paese quando questo viene detto, ma è una condizione insopportabile quella dei tanti giovani di quella nazione che è stata così legata alla nostra storia. Noi abbiamo dimenticanza, cara signora Clorinda, anche della nostra storia e dei rapporti forti che abbiamo con delle terre, dei debiti anche morali che abbiamo nei confronti di persone che provengono da paesi africani così strettamente legati alla nostra vicenda di popolo italiano. C'è poi, è vero, un'ignoranza sulla vera natura del continente africano, che è un continente ricchissimo, con fisionomia propria anche culturale, che ha subito nell'epoca del colonialismo un saccheggio immane, che continua oggi in forma diversa, intollerabile anche qui per tanti versi. Il nuovo colonialismo non occupa militarmente i territori, ma li occupa economicamente. Potremmo dilungarci a lungo su questo. Sono responsabilità dell'Occidente, ma anche la Cina non sta a guardare da questo punto di vista, comprando interi pezzi d'Africa e sfruttandone le risorse con intelligenza dal proprio punto di vista, ma senza nessuna ricaduta positiva per quei paesi e per quei popoli. Questa è una grande questione di giustizia. C'è la carità e la solidarietà da realizzare e c'è la giustizia da costruire, soprattutto nel rapporto con questo grande nostro vicino, quello che ospita i popoli del continente africano. Pronto?
Buongiorno, sono Angelo Ferraguti, uno scrittore.
Buongiorno.
Uno dei testimoni di buona lingua di questa iniziativa che si chiama Giornata Programmatica, che si svolgerà oggi in alcune scuole italiane e soprattutto alla radio, Radio 3, è un'iniziativa organizzata appunto dalla Lingua Batte, questa trasmissione, il MIUR, l'Accademia della Crusca e l'ASLI, l'Associazione per la Storia della Lingua Italiana. Insomma, saremo un gruppo di scrittori, studiosi, artisti che si recheranno in alcune scuole italiane a parlare di questo grande patrimonio che è appunto l'idioma, no? Il sistema vocale di segni, che è lo strumento con il quale comunichiamo e si riconosce una comunità, ma di cui a volte appunto si perde coscienza, perché appunto la si utilizza in automatico nel corso della vita quotidiana. Io andrò a parlare con dei ragazzi della mia scuola, della scuola dove ho studiato, l'Istituto Tecnico Industriale Montani di Fermo, che è una scuola, insomma, che ha anche una lunga storia, dove hanno studiato alcuni anche imprenditori importanti del nostro paese, come i Fratelli Piaggio, insomma una scuola molto dinamica. E vorrei parlare appunto di come la lingua non è neutrale, no? E per l'appunto di come poi entra direttamente in contatto con la nostra vita, con la nostra esistenza, se pensiamo alle leggi, al linguaggio della politica, quella del marketing, della pubblicità, insomma. Noi in entrata e in uscita pratichiamo la lingua in maniera molto forte nel corso della nostra vita, e per uno scrittore ovviamente la lingua è lo strumento, insomma, per eccellenza del suo lavoro, e diciamo che appunto è un po' come gli strumenti degli artigiani, quindi il punto, la virgola, il punto e virgola, perché poi quest'anno l'argomento è proprio la grammatica. Ognuno di noi doveva, diciamo, adottarne uno. Io ho adottato il punto esclamativo perché anche così, perché mi incuriosisce e mi porta a un altro ragionamento. Io lo uso pochissimo, come Scott Fitzgerald non lo amo particolarmente.
Sono d'accordo con lei, siamo un paese un po' troppo pieno di esclamativi anche nell'informazione.
Esatto, no, ma questo è secondo me il segno anche di una lesione agli stili della società dello spettacolo, no? Soprattutto questo è rilanciato in maniera molto forte nella comunicazione sui social network, oppure con gli sms, no? Questi, l'uso del punto esclamativo, che invece in sede letteraria è stato usato pochissimo. Beh, soprattutto in Italia, forse, ecco, le avanguardie, i futuristi.
Beh,
no?
Posso ringraziarla per questa testimonianza fra diciamo, il territorio in cui torna portando la sua esperienza e questa sottolineatura finale sull'uso in particolare di uno degli strumenti, degli attrezzi del mestiere di coloro che parlano e scrivono. Grazie. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Giuseppe, la chiamo da Belluno.
Buongiorno,
io la chiamavo per sentire una sua opinione autorevole su questa mia chiave di lettura di questa manovra del nostro governo, che io trovo il solito pannicello caldo, e per due ragioni. Allora il quadro argomentativo è che tutti dobbiamo risparmiare, e figurarsi se non è vero. Però ci sono due aspetti da sottolineare. Il primo è che in quest'ultimo decennio soprattutto la spesa dei ministeri, e quindi delle nelle sue articolazioni centrali e periferiche, è aumentata a percentuali di doppia cifra, laddove le regioni molto spesso, chi più chi meno scialando, si trovano a fare i conti con risorse date. La seconda critica è relativa proprio alle regioni. Non esistono le regioni tout court, esistono regioni di serie A, di serie B, di serie C. In particolar modo esistono le regioni a statuto speciale, che nel corso degli anni hanno, diciamo così,
lei chiama da Belluno, ne sa bene qualcosa.
Certo, voglio dire, ci sono delle regioni a statuto speciale e delle province a statuto speciale che nel corso degli anni hanno costruito delle in maniera molto lungimirante, sia chiaro, hanno costruito delle barriere legislative, molto spesso garantite da leggi costituzionali, in virtù delle quali le manovre del governo non dicono alcunché. Ci sono alcune regioni, e io mi riferisco in modo particolare alla regione e alle due province autonome confinanti con la provincia di Belluno, che ormai sono diventate uno Stato quasi sovrano. voglio dire, quello che è saltato in questi anni è il principio della sussidiarietà e della solidarietà nazionale. Ora non possono essere chiamate le regioni tout court a contribuire al risanamento della nostra nazione. Qualcuno deve essere impegnato in maniera, diciamo così, più profonda, qualcuno deve dare di più, perché di più ha avuto.
Molto chiaro il suo pensiero, signor Giuseppe. Io credo che, intanto dico che non credo che questa manovra, personalmente mi sono fatto l'opinione che non sia un pannicello caldo, è una manovra tosta, con degli aspetti umbrati, in ombra, perché non è del tutto chiaro come da parte della riduzione delle spese, appunto, che poi è al centro del suo intervento, si svilupperà e che cosa produrrà nella carne viva del nostro paese. È coraggiosa per la parte del taglio delle tasse, sono speranzoso che questo produca, perché se non dovesse produrre saremmo alla disperazione nel momento in cui nel sistema produttivo italiano viene messo in condizioni di ricevere risorse orientate al lavoro, alla contribuzione del costo, quindi la diminuzione del costo del lavoro in una maniera così cospicua, bisogna che ci sia un rimbalzo. So che anche che non sono automatici e immediati questi effetti, però bisogna invertire la tendenza e prima lo si fa meglio è, quella alla distruzione dei posti di lavoro, all'impoverimento di questo panorama così essenziale, no? per il nostro futuro comune. Per quanto riguarda il cuore del suo ragionamento, io sono d'accordo con lei sul fatto che nella situazione di regionalismo forte in evoluzione, spero che venga riequilibrato con una revisione del titolo quinto della Costituzione così come è programmato in questa legislatura difficile per i numeri parlamentari, bisogna sperarlo fortemente, ma può accadere che quello che non si è fatto in altre legislature dove c'erano maggioranze sulla carta molto più chiare si riesca a fare proprio in questa. E c'è anche, come lei giustamente sottolinea, la grande questione del riequilibrio del rapporto tra le regioni ordinarie e le regioni a statuto speciale, in particolare anche le due province vicine, confinanti con la sua terra, il Bellunese. So che è una questione lancinante, quella come viene sentita così dai veneti che vivono a stretto contatto con il Trentino e con l'Alto Adige. Su questo io credo che so che è una materia spinosissima che coinvolge anche accordi internazionali, ma una riflessione andrà fatta seria. Poi se anche qui con le regioni a statuto speciale abbiamo visto chi ha saputo usare bene lo strumento e chi l'ha usato male. Purtroppo non possiamo dire che la gestione della straordinaria autonomia siciliana, che è la più forte, abbia dato gli stessi esiti positivi che abbiamo visto nel Trentino Alto Adige. Quindi questa è la dimostrazione che conta molto la qualità poi dell'azione amministrativa e della politica della classe dirigente che la incarna. Forse c'è tempo per un'ultima velocissima telefonata, però deve essere proprio veloce. Pronto?
Buongiorno, mi chiamo Stefano, chiamo da Udine.
Mi aiuti, signor Stefano, se ce la fa essere conciso.
Sì, velocissimo. Mi inserisco sul tema del commento fatto da Renzi, anche per do un commento, diciamo, molto da uomo della strada, non voglio entrare in temi troppo tecnici, però, per esempio, nella mia regione, che è una regione a statuto speciale, se volete si può venire a Udine, dove è stata inaugurata qualche anno fa la nuova sede regionale, un edificio enorme, molto grande, che uno pensa ci potrebbe stare dentro tutto il Parlamento di una nazione. Uno già si domanda se è proprio necessario che queste risorse vengano dedicate a queste cose, sia pur nel rispetto dei temi dell'efficienza e tutto. C'è solo un piccolo particolare, che il capoluogo di regione, della mia regione, non è Udine, è Trieste. E quindi uno si domanda anche, ma questi uffici che sono qui ci sono anche a Trieste? Li hanno divisi? Come li hanno? Quindi ecco, volevo.
Perfetto, ha dato un esempio molto efficace. Grazie. Uno spunto ulteriore di riflessione, perché poi abbiamo visto che il palazzo non solo cresce dal punto di vista delle spese, ma anche materialmente si espande, no? nei centri delle città, lo vediamo anche con gli uffici del Parlamento qui a Roma ed altro. Quindi un dimagrimento è sentito dalla gente come un segno di ritorno a quote più normali da parte anche di queste istituzioni, che sono fatte per servire, non per servirsi. del paese che rappresentano al massimo livello. Io credo che su questo ci sia una sensibilità giustamente acuta, i cittadini hanno occhi per vedere e sanno valutare. Credo che sia molto importante questo tempo che stiamo vivendo, nel quale le riforme corrono persino il rischio, lo dico così con un po' di ironia, di diventare realtà, perché l'occasione è preziosa e non è più rimandabile. Grazie signor Stefano anche per questa sottolineatura che può sembrare banale, ma banale non lo è. Si chiude qui il filo diretto, c'erano altri temi che avrei voluto affrontare anche per le mail che mi hanno raggiunto, vediamo se riusciamo a farlo domani. Dopo questa trasmissione ci sarà il GR3, poi pagina 3 rassegna le pagine culturali, alle 10 tutta la città ne parla, che approfondirà un tema del giorno scelto tra le vostre telefonate. Continuate a seguire Prima Pagina sul sito online e sulla sua pagina Facebook. Buona giornata a tutti.
Marco Tarquinio, direttore del quotidiano Avvenire, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima Pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica primapagina@rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.